a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Eccolo, come sempre il lunedì. È vero che la giornata non si è ancora conclusa, però insomma abbiamo un po' di materiale, allora andiamo a sentire, diamo un buon lunedì a Luca Calamai in Penna e Calamai. Ciao Luca.
Ciao Marco. No, non è oggi, ci saranno altre belle partite. Devo dire che una in particolare mi intriga molto, che è Fiorentina-Lazio, perché insomma sono due squadre che sono lì, sono lì, che pronte entrambe a fare un ulteriore scatto in avanti. Due squadre che...
E questa è un'ultima chiamata, Luca.
Sì, per la Fiorentina è sicuramente...
anche per la Lazio.
La Lazio, diciamo che ha dato qualche segnale, devo dire soprattutto la vittoria col Bayern. Però ti dico anche, non so se l'hai vista Marco, ho visto Torino-Lazio, delle volte i risultati non fotografano in maniera proprio lineare. No? Primo tempo... Il Torino ha dato una bambola alla Lazio,
sì,
però
sì, diventa, sì, assolutamente,
una squadra molto cinica. Quindi vedremo chi dei due esce dal tunnel. È chiaro che un pareggio le lascerebbe un po' tutte e due a bagnomaria. Un campionato molto strano, molto particolare, dove tra l'altro stanno venendo su fuori altre realtà estremamente divertenti. Però c'è il però, la copertina non può che essere dell'Inter. Guarda, ogni tanto ci giriamo incontro, no? Perché il tutto facile, il tutto scontato, giornalisticamente non buca, no? Come direbbe Celentano, non è rock. L'Inter sta normalizzando questo campionato. Ti devo dire che quello che mi sorprende è che c'è stato un momento in questa stagione in cui l'Inter ha avuto due mezzi passi falsi contro in realtà non di primissimo piano, e lì sembrava venire fuori questa lacuna che aveva accompagnato anche l'Inter in passato, di squadra che non trovava continuità dei risultati, capacità di vincere quelle partite che sono faticose da affrontare nella testa, perché apparentemente facili, ma che poi vanno vinte. Insomma, questa stagione ne vediamo dei risultati strani, proprio perché se non affronti con la giusta concentrazione, l'Inter normalizza tutto ormai. L'Inter accelera, quando accelera, pisa sull'acceleratore, spacca le partite. L'Inter può arrivare a 100 punti, ma al di là dei 100 punti, visto che tutti noi, credo, combattiamo al di là del colore della maglia che portiamo sulla pelle, abbiamo la speranza di avere queste 5 squadre in Champions, perché poi tutto ciò comporterebbe la possibilità di avere 8 squadre in Europa, se non di più. Ecco, io credo che l'Inter, che normalizza il campionato, potrebbe permettersi anche di vivere poi in maniera diversa le gare di Champions, cioè a concentrarsi e prepararle in una maniera speciale, e farà bene già dalla prossima, perché la gara di ritorno con l'Atletico Madrid non è per niente scontata, perché è vero che l'Inter parte con un po' di vantaggio, ma è tutto da giocare. Ma è un Inter forte nella testa. Guarda, un anno fa, più o meno di questi tempi, Marco, forse un mese dopo, c'era un grande dibattito su Inzaghi, si diceva che stava per saltare, si cercavano già i possibili sostituti. Un anno dopo Inzaghi ha fatto una maturazione impressionante sulla capacità di valorizzare al meglio la rosa, sulla capacità di trovare il giusto equilibrio tra l'idea di calcio, ma anche quel sano cinismo che deve accompagnare le squadre forti. Sta valorizzando i giocatori in tutti i ruoli. Io credo che dobbiamo smettere di considerare Simone Inzaghi un ragazzo di talento, inteso come allenatore di talento. Credo che stia salendo quell'ultimo gradino che gli mancava. Lui, uomo vincente nelle coppe, se vince lo scudetto completa un certo tipo di ragionamento. E quindi, grande Inter, voto 9. Quanti punti c'ha in classifica di vantaggio? Esattamente come punti in classifica che ha. Do 8 invece ad una storia della Juve, che parallelamente ho anche un po' vissuto negli anni passati, perché conoscevo chi lo rappresentava. Parlo di Rugani, no? Allora c'è stato un momento in cui Rugani era veramente marginale. Mi risulta, Marco, che almeno 4-5 volte la società aveva fatto praticamente tutto per venderlo, ma lui aveva rifiutato proprio perché gli dispiaceva staccarsi da quel mondo, dal mondo della Juventus. E quindi tutto ciò è incredibile, un giocatore ormai fuori dal progetto, marginale, offerto un po' a tutte le squadre. C'è stata una trattativa con la Lazio saltata per pochissimo, ma c'è stata anche la trattativa col Genoa saltata per pochissimo, addirittura la Fiorentina a suo tempo, poi lo offrivano a tutti Ma sai, un giocatore che non gioca mai fa fatica poi un viaggio importante a ricollocarsi. Ecco, l'ultimo Rugani fa parte delle storie fantastiche del calcio. Un giocatore così che ora diventa un giocatore determinante, segna gol. Io credo che anche Spalletti lo segue con attenzione. È una delle storie belle del calcio di questo campionato, un giocatore ritrovato, grande talento. Io mi ricordo quando lui era all'Empoli e fece notizia perché difensore centrale fortissimo, mai ammonito, mai.
Sì, vero.
Sembrava un limite, no Marco? Perché sembrava il limite di un giocatore senza cattiveria, senza grinta, senza temperamento.
Verissimo.
E invece ecco che l'ultimo...
Anzi, qualcuno ne faceva proprio una nota negativa, no? Per il fatto che non avesse...
Esatto.
Avuto... Sì.
Se un difensore centrale mai ammonito è come un centravanti e non segna, cioè non torna.
Sì.
C'è qualcosa, non rientra nei meccanismi mentali. Bene, sono contento, mi fa piacere, così come devo dire non si può non prendere atto che del talento formidabile di Vlahovic. Oggi io nell'editoriale del sito Mercato Web ho detto che la Juventus si troverà tra pochi mesi davanti a un bivio non semplice, mi riferisco a Giuntoli, no? Perché è chiaro che Giuntoli nella sua carriera professionale ha costruito tutti i suoi mercati vendendo un grande giocatore e poi reinvestendo alla grande i soldi che incassava. Oggi se tu guardi la Juventus, Marco, con la crisi di Chiesa, io non vedo altro giocatore se non Vlahovic per fare cassa, no? L'unico giocatore può avere un appeal internazionale con quei 7-8 top player che hanno i soldi per far ricca la Juve e per dare le potenzialità di fare mercato. Però mi auguro
intoccabile, per me intoccabile.
Bravo.
Intoccabile.
Mi auguro che Giuntoli riesca a moltiplicare i pane e pesci in altre parti, perché se la Juve vuole tornare abbastanza in fretta protagonista dovunque, non può perdere un attaccante che, lo ricordo, è del 2000, quindi estremamente giovane ancora, e con tutti i problemi fisici che ha avuto, guardate quanto segna. Cioè, immaginatevi un Vlahovic sano al 100%, a che quota di gol sarebbe. Quindi questa è la grande sfida di Giuntoli, ma non è una sfida facile, perché ripeto, guardando la rosa della Juventus fatico a trovare giocatori di livello che possano portare i soldi giusti per fare il mercato. Sarà una delle grandi storie di questa estate. Milan-Atalanta, non so la valutazione che hai dato sul rigore di Giroud a favore dell'Atalanta.
Ne abbiamo visti dare altri più o meno simili.
Ecco, io volevo il tuo parere, perché te sei una persona equilibrata, non sei uno che cerca i consensi. Io l'ho guardato, e quando te esci da una valutazione fatta attraverso il computer, attraverso le immagini rallentate, no?
So.
E non hai una convinzione assoluta, a me il dubbio che ci potesse non essere rigore mi resta addosso, però volevo il tuo parere, Marco.
Ma Luca, guarda, io prima l'ho detto, ne abbiamo visti altri quest'anno assegnati così, quindi... sono d'accordo con quello che hanno sottolineato i due allenatori. Sono rigori che purtroppo con il calcio hanno poco a che fare, però rientrano in una regola che c'è, e se sono codificati, come hanno usato questo termine, con questa regola c'è poco da fare. Io la vedo in questa maniera, ti ripeto, non mi sembrano quei rigori che dico oddio mamma mia che rigore che è, però se c'è una regola allora cambiassero la regola, questo è il discorso. Bravo. altrimenti parliamo sempre del niente, capito?
Se lo dai c'è, perché comunque come certo. Dicevi te, però ecco, io vorrei che un designatore importante come Rocchi può immaginare che tipo di rapporti ha Rocchi con Collina, con Rossetti, che sono rispettivamente il capo degli arbitri mondiali e europei. Ecco, io vorrei che Rocchi, che è giovane, che ha coraggio, si facesse anche portavoce di scenari,
promotore di questa cosa,
tipo questa, che non mi piacciono perché mi lasciano in una situazione di boh. Ecco, quando io dopo aver visto e rivisto quella situazione a velocità rallentata dico boh. Ecco, io penso che su questo ci debba essere.
Tra l'altro, Orsato aveva dato una situazione identica, simile nel derby, se vi ricordate, Lazio-Roma, Roma-Lazio, adesso
sì,
mi ricordo.
Sì.
Una situazione di quel tipo che fece discutere, però stiamo praticamente parlando di un episodio identico. Quindi su Orsato io non ho dubbi, cioè nel senso Orsato lì giudicato col regolamento alla mano e io non me la prendo con l'arbitro, ti ripeto, non ho nulla da eccepire sull'operato di Orsato.
Guarda, io vado oltre Orsato perché Orsato, per carità, si sbaglia tutti, ma Orsato è un fuoriclasse. No, io dico proprio che io farei una raccolta di un certo tipo di situazioni e lo proporrei a un dibattito loro interno, internazionale. Perché sì, non mi piace questo rigore, ecco, lo dico francamente. Poi se c'è, lo dai e non possono protestare, però non mi piace. Allora, non mi piace nemmeno l'ultimo Napoli, cioè se puoi cambiare anche 100 allenatori, ma il problema del Napoli oggi è che si è rotto un qualcosa, si è rotta una magia. È chiaro che probabilmente Mazzarri non veniva più valutato adeguato per questo gruppo di giocatori, probabilmente la lunga assenza anche dal calcio di questo tecnico toscano forse non era stata valutata con attenzione da De Laurentiis. È chiaro che il Napoli si gioca tutto nella gara di ritorno al Barcellona, perché ormai è evidente che farà molta fatica, è quasi impossibile che riesca a recuperare la zona Champions. È evidente che se dovesse battere il Barcellona invece parteciperebbe al Mondiale del Club con tutti questi, la garanzia di soldi, una montagna che potrebbero permettere a Napoli di non veramente non bruciare tutto in pochi mesi. Però ecco, vedere il Napoli ridotto così, vedere il Napoli in questo stato, non basta più nemmeno Osimhen.
No.
Ma torna Osimhen, vedrete. Torna Osimhen e Osimhen segna.
La cosa più, diciamo, importante da sottolineare, Luca, non so se sei d'accordo, è che questa non è più una squadra.
Non è bravo.
Basta,
cioè, c'è una somma di calciatori.
Non ci si può. Cioè, il problema è che Calzona ieri nelle sue parole lo ha fatto capire. Cioè, questa è una squadra che va ognuno per conto suo, Luca. Fanno qualche cosa, qualche giocata e basta.
Il senso di questa scelta tecnica, senza nulla offendere a un professionista, tra l'altro estremamente stimato da due persone come Sarri e Spalletti, per cui anche se non lo conosco, conoscendo invece questi due, non posso che considerarlo una persona di valore, è che probabilmente la scelta è stata fatta di consegnare la squadra ai giocatori, ma non funziona così, cioè non funziona così nel calcio, ragazzi, e quando tra l'altro hai la sensazione da tempo di una squadra che ha perso la propria identità, come dicevi te, non è più una squadra.
No.
Quindi vediamo la partita con il Barcellona, ripeto, è fondamentale, altrimenti sarà veramente molto complicato per il Napoli. Allora chiudo con due belle storie e con invece una storia un po' mi dispiace. Le belle storie sono quelle di Galliani con il Monza e di Fabrizio Corsi con l'Empoli. Io non finirò mai di dire che la parola competenza nel calcio vale come la parola goleador, è decisiva. Se hai competenza puoi salvare tutto. Alzi la mano chi non ha pensato quando è scomparso Silvio Berlusconi che il progetto Monza si sarebbe sgretolato, comunque avrebbe perso slancio e potenzialità. La competenza di Adriano Galliani, che può essere simpatico o non simpatico, può piacere o non può piacere, ma è un uomo di grande valore, di grande competenza, fa sì che invece oggi il Monza sia addirittura nella scia dell'Europa, delle coppe. E quindi cosa si può dire? Così come cosa si può dire a un presidente come Fabrizio Corsi, che ha un monte stipendi da squadra di Serie B, che nel mercato invernale ha l'intuizione di cambiare ancora una volta allenatore? E credimi, per questo tipo di presidenti cambiare un allenatore è una sconfitta, perché loro difendono il lavoro dei presidenti, degli allenatori, perché vivono il calcio come un senso di gruppo. Eppure cambia l'allenatore, ne sceglie uno Marino, ne sceglie uno Nicola, che ora viaggia a media di 2 punti a partita, non solo vende a peso d'oro un ragazzino di grande talento, Baldanzi, ma che dopo un'estate di corteggiamenti non era più motivato nella maniera giusta, prende Niang che segna in continuazione. Ecco, vedete che il calcio, come dice il mio amico Claudio Nassi, è uno sport stupido per persone intelligenti. Ecco, la competenza nel calcio veramente fa la differenza e in questo senso, poiché lo conosco e so che è una persona di valore, mi dispiace quello che sta passando Liverani, così come mi era dispiaciuto per Francesco Inzaghi, col quale ho trascorso una vita in giro con la nazionale, in giro per il mondo, perché ecco, io credo che quando si pensa e delle volte cambiare un allenatore possa risolvere tutti i problemi, beh, nel calcio non sempre è così, ecco.
Bene, bene, siamo arrivati in, non so, allora intanto so che ci sono anche degli audio, abbiamo qualche altro minuto, magari sottoponiamo qualche osservazione a Luca Calamai. 331 8200213, vai Luca, vai Andrea, pardon.
Buongiorno Maracanà, volevo fare una critica a chi dava, diceva che Vlahovic, Chiesa, Ildiz, Ken e Milik fossero meglio dei quattro attaccanti dell'Inter. Io penso che anche i giocatori che hanno giocato a calcio hanno detto questo, ho sentito nella vostra radio, ma è un'assurdità secondo me, rispettando il loro parere. Ma Sanchez è tutt'altra cosa, sia di Milik che di allora, Arnautovic è comunque un buonissimo giocatore.
Mi permetto di dire una cosa, nessuno ha detto che erano meglio, ma si parlava di un reparto offensivo più profondo, e perché c'erano dei dubbi su Arnautovic e Sanchez. Questo.
Ma io non vedo di che non, cosa.
Quindi non è che si era fatto un discorso è più forte o meno forte, sulla profondità del reparto, che per me rimane. Certo. Che per me rimane la profondità del reparto.
Stiamo parlando di due grandi riparti offensivi, ragazzi. Due grandi. Forse l'Atalanta come numeri.
Sì, però lo sai cos'è, Luca? A me, allora, facciamo una valutazione seria e oggettiva. All'inizio dell'anno, se io ti do Lautaro, che tu conosci benissimo, Thuram, che non conosceva nessuno, perché parliamoci chiaro, non conosceva nessuno, avevano visto forse qualche scampolo di pare. Arnautovic, che insomma fa, non è che sia uno che sfonda la porta, e Sanchez che ritornava. Ora, adesso è un discorso, e facciamo i complimenti a Thuram, a chi l'ha scelto e come viene valorizzato, e a quello che sta facendo Lautaro, che in tre anni con Inzaghi segna 64 gol in Serie A. Quindi vuol dire che anche Inzaghi ha contribuito a valorizzare ulteriormente questo giocatore, no? L'ho mandato sempre a 21 gol, adesso 22 in 23 partite. Sugli altri, se c'erano delle perplessità, erano anche lecite.
Assolutamente.
Dopo è chiaro che siamo tutti bravi a parlare dopo.
Io pensavo discorso. Alla vigilia che il vero valore dell'Inter fosse il centrocampo.
Anche io.
Cioè, il centrocampo dell'Inter per ricchezza, per varietà di caratteristiche. Lì poteva spaccare tutto. Talmente forte nelle due fasi che poteva completare la squadra. Poi è esploso Thuram, ragazzi, di chapeau a chi l'ha scelto. Sì, però sì. Non c'è dubbio che se li pesavi in estate, io dico sempre, delle volte, no, la gente ignora che le valutazioni sono fatte di momento in momento.
Sì.
E poiché non parliamo di come è formato l'atomo, ma parliamo di calcio, sono valutazioni che poi, vivi Dio, il calcio può smentire. Diffidate di chi vi dice che ha sempre ragione, ma accettate con rispetto chi fa valutazioni. E magari dopo due mesi dici, guarda, ma chi avrebbe mai immaginato un programma?
Certo, ma infatti è questo, no? Adesso stiamo arrivando a dire giustamente che Thuram è meglio di Lukaku per quello che sta facendo vedere, ma perché lo abbiamo visto nel corso di questi mesi. Prima non potevamo dire una cosa di questo tipo. E chi lo diceva si assumeva una responsabilità di dire una cosa forte, perché, ripeto, Thuram secondo me era stato visto da pochi. All'inizio, allora dammi
così
una
come
prego.
Che non pensavamo, ma nemmeno io speravo, ragionando da nazionale, di avere un Chiesa così problematico.
Esatto, è questo pure, no, questo pure. Chiesa problematico.
Esatto. La Juve è un problema per la nazionale, è un problema per una società che magari pensava di vendere e fare cassa. È un problema, e io credo che prima o poi. È un problema che dovrà essere la società, ma magari l'ha già fatto, perché bisogna capire cos'ha Chiesa.
Poi Ken, per esempio, stava vivendo un momento positivo, ti ricordi, no? Che stava vivendo un momento positivo.
Poi
si è spento. E quindi poi, sai, e poi parliamoci chiaro, io sostengo anche un'altra cosa. Non sottovalutiamo la mano degli allenatori, che evidentemente c'è chi riesce a valorizzare meglio certi attaccanti rispetto ad altri. E questo è sempre capitato e capiterà anche andando avanti. Ti prendo l'ultimissimo audio, Luca, poi ti saluto, vai.
Buongiorno Marco Rosina Fossano.
Prego.
Io non ti chiedo se è rigore o no l'episodio di ieri. Io ti chiedo, ma, seriamente, ma questo è calcio? Cioè, secondo te questo è calcio? O ci dobbiamo abituare a un altro sport? Perché almeno io ho giochicchiato, ho visto tante partite, ma questi rigorini, come l'hanno dato a Roma-Lazio, magari, non metto in dubbio perché sono milanista, ma si possono dare questi rigori?
Luca, rispondi te che sei più sintetico.
La domanda che noi giriamo al signor Gianluca Rocchi, che tra l'altro è un amico, che gliela girerò personalmente, e non deve rispondere a Luca Calamai o a Marco Piccari, deve rispondere ai milioni di amici come quello che ci ha appena scritto, anzi che ci ha appena mandato quel messaggio.
Sì. E va bene. Luca, grazie come sempre, grazie. Buona settimana, presto, un caro abbraccio a Luca Calamai, termina qui Penna e Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.